Vorrei meditare su un tema dal titolo Fatti ad immagine e somiglianza di Dio. E leggiamo nella scrittura, dal libro della Genesi. È un po' di tempo che il Signore mi ha messo sul cuore questo di meditare su questo, e devo dire che i pensieri sono stati confusi nella mia mente per molto tempo e anche fino a ieri. E il Signore poi mi ha dato la grazia di poter comprendere per me stesso quello che era il messaggio per me da questo testo. E ciò che il Signore, cercheremo di vedere questa mattina insieme, mi ha lasciato dalla meditazione di questi testi che vedremo è che Dio non ha mutato il suo piano eterno nei confronti dell'uomo. Dio non l'ha mutato. E questo mi dava una gran gioia, perché Dio è stabile. La stabilità di Dio è la nostra stabilità. Quando noi riusciamo a mettere le mani e mettiamo gli occhi sul Signore, la nostra vita è stabile, perché Dio è stabile ed è stabile in eterno. E questo mi ha dato gioia a vedere, e lo vedremo prossimamente se il Signore lo confermerà e ci darà la possibilità di vedere che nella scrittura, sin dai primi capitoli, vediamo che l'uomo ha perso, mediante la caduta, diverse cose sono occorse nella vita dell'uomo causa il peccato. Diverse conseguenze, possiamo meglio dire, ci sono state nella vita dell'uomo causa del peccato, ma il piano di Dio è andato a compimento e si compierà pienamente, mediante ciò che la parola chiama la giustificazione, la redenzione, l'espiazione, la propiziazione, la glorificazione. Il piano di Dio è compiuto nella persona di Gesù Cristo. E questo ci rallegra che Gesù Cristo è il compimento di ogni cosa, è il compimento del nostro Dio. E questo mi rallegra, sapere che la persona di Gesù, lo Spirito Santo che dimora in noi, è il compimento della nostra vita, del piano di Dio per noi. Leggiamo quindi dalla Genesi alcuni testi, Genesi capitolo 1, versetto 24 al versetto 30, e Genesi versetti 7 e 8. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi, secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la loro specie, i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo, la nostra immagine, la nostra somiglianza, e abbia dominio sugli uccelli del cielo, e sul bestiame, e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschi e femmine. E Dio li benedisse. E Dio disse loro: moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate.
Alessio,
e sopra ogni
non si
pianta.
sente bene.
E Dio disse: io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie la terra e ogni albero fruttifero. Questo vi servirà di nutrimento. E ad ogni animale della terra e a ogni uccello dei cieli e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio, io do erba verde per nutrimento. E così fu. E Dio vide tutto quello che aveva fatto. Ed ecco, era molto buono. E così fu sera, poi fu mattina, e fu il sesto giorno.
Alessio, Alessio, si
Io
sente
sento sempre
male.
l'eterno
Alessio?
della terra,
Alessio,
si
si sente
soffiò nelle
male?
narici un alito vitale
Che roba.
e l'uomo divenne un'anima vivente. E l'eterno Dio in Oriente e quivi pose l'uomo che aveva.
Alessio?
Allora qui sono testi veramente gloriosi, meravigliosi, su cui di tanto in
Alessio?
tanto
Alessio,
vado a
mi
rimbalzarci
senti?
gli occhi sopra, perché sono
Mamma mia.
veramente testi ricchi, molto più ricchi, sicuramente può comprendere e contenere, ma per la grazia di Dio, per il suo spirito, il Signore ci dà la gloriosa rivelazione che diede a, non si sente?
Si sente malissimo.
Ai ai ai. Alessio,
Audio riattivato.
il microfono che forse
Allora,
potrebbe
direi.
migliorare.
Non si sente nulla?
No, non si sente solo se, quando ti giri verso la tua destra.
Allora,
un attimo di tempo, provo a fare un'altra cosa. No, non mi serve quello. Devo solo attaccare questo qua.
Adesso Alessio in questa posizione si sente benissimo. Non sente.
Provo a vedere se
Proviamo adesso. Si sente? Si sente
Sì,
bene
adesso
ora?
sì. Ora sì.
Ok. Dove abbiamo finito? Da quando ho cominciato a leggere Genesi? Ok. Va bene. Allora. Rileggiamo solo un pezzo di Genesi, perché la parola di Dio è importante che sia letta e proclamata. Quindi, più che le mie parole, è meglio rileggere Genesi. Quindi rileggo, ho letto dal 4 al 31, quindi se nel caso vi siano problemi, dico soprattutto con mia moglie, se me lo dici. Allora, rileggo solo dal 27, quindi solo l'ultima parte. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. Dio li benedisse, e Dio disse loro, crescete e moltiplicate, riempite la terra, e ve la soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento e ad ogni animale della terra e ad ogni uccello dei cieli e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. E Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. E così fu sera, poi fu mattina. Il sesto giorno, fu il sesto giorno. Leggiamo anche dal versetto 7 del capitolo 2. Dice: E l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. E l'Eterno piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. Amen. Ok, spero che questa volta si sia sentito un po' meglio. Allora siamo al sesto giorno dell'atto creativo di Dio, della creazione, e che non andiamo ora a vedere nel dettaglio per motivi di tempo. E nel versetto 24 troviamo scritto: produca la terra animali viventi. c'è un ordine da parte di Dio, un ennesimo ordine, un comando, una parola da parte di Dio, e dice: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Similmente a quanto possiamo leggere, per esempio, nel versetto 20, che non abbiamo letto, quando dice: produca le acque, producano le acque in abbondanza animali viventi, e volano degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Al versetto 24, produca la terra, e al versetto 20, produca le acque. C'è un altro verso più indietro che parla degli arbusti, delle piante, degli alberi, di tutto ciò che è vegetale. E al versetto 25 dice: e Dio fece, stesso verbo in ebraico del 26, quando la parola di Dio dice facciamo, e Dio fece allo stesso modo, al versetto 25, gli animali selvatici della terra. Quindi qui troviamo questo ordine di Dio, questa parola di Dio e la creazione degli animali al versetto 24. Dio fece gli animali della terra, il bestiame e tutti i rettili della terra. E Dio vide che era buono. Ma al versetto 26 c'è qualcosa di straordinario, è meraviglioso, quando dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Per nessun'altra creatura è detto questo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, nemmeno degli angeli. Solo l'essere dell'uomo, dell'essere umano, Dio fa questa dichiarazione. Lo facciamo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Questo testo racchiude una rivelazione straordinaria riguardo alla scelta di Dio di fare l'uomo. Due punti brevi riguardo a cosa vediamo in questa parte di versetto: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Quindi, oltre a Elohim, che viene usato all'inizio, già nel primo versetto della Bibbia, che è il plurale di El, Elohim è il plurale di El, che è Dio, qui è un testo, è il secondo testo importante, quindi la seconda, diciamo, caratteristica importante, in cui la parola di Dio dice: facciamo, al plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Quindi qui in embrione, in una rivelazione ancora non ovviamente molto ampia della parola, ancora in questo primo capitolo della Bibbia, cominciamo a vedere la pluralità della persona di Dio nelle tre poi persone che verranno poi ampliate come rivelazione nei capitoli successivi. Facciamo l'uomo. Questo è meraviglioso. Questo non ci entro tanto perché non è lo scopo di questa mattina, però è il primo testo importante, oltre al Elohim che troviamo già nel primo versetto, che ci fa vedere Dio nella completezza della presenza di Dio nell'atto creazionale, nell'atto creativo. Ed in questo caso, quando dice nella fattura, come già il nostro fratello anziano Giorgio ci ha detto, dell'uomo. Quindi non entro nel dettaglio perché c'è già stato abbondantemente spiegato questo punto. E c'è un altro riferimento che si trova invece più avanti, sempre a questo, che è Genesi 3:22. Dopo il peccato, quindi dopo le maledizioni, dopo che l'uomo aveva mangiato dell'albero del frutto della conoscenza del bene e del male, dopo che il Signore aveva già pronunciato la maledizione, Dio dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, al versetto 22. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Quindi questo è un altro verso, e poi c'è l'allontanamento dal giardino. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva in perpetuo. Ci sarà un momento in cui l'albero della vita ritornerà, Gloria al Signore, al termine dei tempi ritroviamo l'albero della vita, ma questo lo vediamo dopo. Secondo punto importantissimo da questo versetto: l'uomo, come l'intera creazione, è una scelta di Dio. L'uomo è un progetto, è il progetto di Dio. Siamo un progetto. Siamo un progetto. Ciascuno di noi, quando Dio dice, e Dio disse facciamo l'uomo, è la scelta di Dio. Noi siamo il progetto di Dio. Ed è meraviglioso. Noi tutti qui questa mattina, e anche gli uomini che sono sparsi sulla terra, sono parte del progetto di Dio. E questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso, il sapere che l'essere umano. Recentemente leggevo un testo di un apologeta, un famoso apologeta che prendeva testi di libri di scienziati, addirittura citava uno scienziato, non ricordo il nome esatto, per cui non ve lo dico, che diceva gli scienziati che basano tutto sulle probabilità, sulla matematica e tutto, sono arrivato a dire che l'uomo è un colpo di fortuna. Pensate, gli uomini della probabilità, della statistica e della matematica sono arrivati a dire che l'uomo è un colpo di fortuna per negare Dio, ma noi siamo il progetto di Dio, e non solo il progetto di Dio generico, ma un progetto a sua immagine e a sua somiglianza. Sia benedetto il nome di Gesù Cristo che è in mezzo alla sua Chiesa questa mattina. Noi siamo il progetto di Dio. Non so se vi dà gioia, a me dà gioia, mi riempie il cuore sapere che sono il progetto di Dio e non sono un colpo di fortuna. O uno scherzo, come diceva il nostro caro fratello Sauro, anziano Sauro, in uno dei suoi canti, non siamo il frutto di uno scoppio nel cosmo e non siamo il frutto della casualità, ma siamo il progetto di Dio. Che meraviglia! Che meraviglia essere il progetto di Dio. Non siamo nemmeno, la scrittura ci dice, ci fa comprendere, non siamo nemmeno un ripiegamento a valle della ribellione angelica. Non lo siamo. Un piano B, un piano di riserva. Non siamo un piano di riserva, ma il progetto di Dio è un progetto eterno. È vero, la scrittura dice in 1 Corinzi capitolo 6, versetto 3, che noi giudicheremo gli angeli. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice che noi giudicheremo gli angeli. Non c'è dato molto dettaglio su questo, però ci viene detto. Noi giudicheremo gli angeli, ma non siamo un piano B. Il progetto uomo è dall'eternità. Dio ci ha desiderati da sempre. Siamo desiderati da Dio. Siamo amati da Dio. Siamo voluti da Dio. E l'amore di Dio si è palesato nel suo figliuolo. Siamo amati, siamo desiderati da Dio. Il suo piano è innanzi la fondazione del mondo. Leggiamo un testo in questo proposito per appoggiare questa rivelazione di Dio sulla parola. In Efesini al capitolo 1, versetto 3, è scritto, Efesini capitolo 1, versetto 3, benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili, il piano di Dio affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati, il piano di Dio avanti la fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figliuoli. Che meraviglia! Non siamo frutto del caso, ma prima della fondazione del mondo c'era qualcuno che ci ha predestinati ad essere adottati non siamo orfani, abbiamo un padre, abbiamo il padre, per mezzo di Gesù Cristo, per il quale il mondo è stato creato e in vista del quale il mondo è stato creato. Il mondo nella sua creazione veniva creato per mezzo di lui e in vista di lui, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figli, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia. Questa mattina ci sono dei figli adottati a lode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo, a lode della gloria della sua grazia. Quando noi questa mattina e nella nostra vita adoriamo Dio, glorifichiamo Dio nella nostra vita, lodiamo Dio, noi stiamo adempiendo il suo piano nella nostra vita. Il piano di Dio si adempie per essere a lode della gloria della sua grazia, qui in questa terra e per sempre nell'eternità. Affinché noi possiamo proclamare del continuo le sue virtù, virtù di colui che ci chiamò o ci ha chiamati, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, la quale egli ci ha elargita, questa grazia, questa gloria, questa grazia gloriosa ci ha elargita, ci ha data nell'amato suo, nel suo figliuolo. E questa è una rivelazione per me straordinaria, in cui ho tratto gioia anche ieri, sapere che noi siamo stati predestinati ad essere conformi, per essere adottati, per essere conformi, come vedremo dopo, all'immagine del suo figlio. Creati ad immagine di Dio e fatti a immagine di Dio per essere conformi alla sua immagine. Il piano di Dio, sia benedetto il suo nome, non è mutato. Gloria al Signore. Da sempre Lui ha desiderato che noi fossimo come Lui, con Lui. Fatti per Lui. E un giorno, ora non è ancora manifesto completamente quel che saremo, ma lo vedremo e saremo simili a Lui. Il piano di Dio è eterno e glorioso e si adempie, fratelli e sorelle. Non è un'allucinazione, ma è sigillato e saldato con il sangue dell'agnello. Perché questa promessa ha il suo sì in Lui. E questo è meraviglioso. E questo è stupendo, perché non c'entriamo adesso, ci entreremo forse, se il Signore lo permetterà, non lo so, quello che sarà dei miei giorni, ma certamente la Scrittura ci parla dell'agnello ben preordinato avanti la fondazione del mondo. Prima Pietro capitolo 1, versetti 19 e 20 ci dicono che affinché questo fosse possibile nel piano eterno di Dio, egli aveva preordinato l'agnello, il sacrificio perfetto, ben preordinato, dice prima Pietro 19, avanti la fondazione del mondo, affinché questo si realizzasse, cioè affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui nell'amore e adottati secondo il beneplacito della sua volontà. E questo è meraviglioso, è un primo punto importantissimo, anzi un secondo punto importantissimo, il primo era di questo testo. Il piano uomo è eterno, dall'eternità per l'eternità, il progetto uomo. Secondo quanto raccolgo dalle scritture, questo è doveroso, almeno per quanto riesco a raccogliere dalle scritture, neppure la donna è un'improvvisata divina. Neanche la donna è un'improvvisata divina per rispondere a un capriccio di Adamo che cercava un aiuto che gli fosse convenevole. Penso che la scrittura non ci dia questo messaggio, ma è parte del progetto uomo. La donna è parte del progetto Uomo, ce lo dice, non abbiamo tempo di andarci in dettaglio ora, forse ci andremo più avanti quando parleremo di altro, se il Signore ci dà la possibilità, ma è parte del progetto Uomo, secondo quanto Dio aveva fatto nel suo piano originale. Non è mutato in seguito al capriccio di Adamo. Dove leggiamo questo? Io raccolgo questa rivelazione dal Genesi, capitolo 1, versetti sempre 26 e 27, rileggiamo il 26, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Versetto 27, importante, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo ripete. Perché è importante, Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, lo dice tre volte in due versetti. Lì creò maschio e femmina. Allora il nostro fratello anziano Giorgio è già andato nel dettaglio di questo, però leggiamo anche, tenete presente questa dichiarazione in questo versetto, lo creò, creò l'uomo, lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Andiamo con questo pensiero al versetto 18 del capitolo 2. Il versetto 18 del capitolo 2 si colloca dopo che Dio ha creato, ha formato l'uomo dalla polvere della terra, gli soffia nelle narici un alito vitale, come vedremo dopo, e poi ci parla del giardino, ci parla dei fiumi, ci parla dei fiumi che si divide in quattro bracci. E ad un certo punto c'è una dichiarazione importante. Leggiamo in Genesi capitolo 2, versetto 18. Poi l'Eterno Dio disse, attenzione a questo punto, è Dio che parla. Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E questo è importante. Qui è Dio che parla e fa una dichiarazione prima che una donna poi venga creata, o meglio, formata dalla costola di Adamo. Non è bene che l'uomo sia solo. Il progetto donna è già qua, prima che Adamo faccia la sua dichiarazione. Al versetto mi pare 22 o 23. Perché dopo questo testo, ora lo possiamo leggere, c'è la parte con degli animali che il fratello Giorgio ha già spiegato e la dichiarazione di Adamo, questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò, è Dio che fa un aiuto che gli sia convenevole. Ma per l'uomo, andiamo al versetto 20, dopo gli animali, devo saltare un po' perché abbiamo avuto un'interferenza i primi minuti, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che gli fosse convenevole. E questa è la parola di Dio che dice che negli animali, l'uomo detta ai nomi il bestiame, agli uccelli, eccetera, eccetera, non si trovò un aiuto che gli fosse convenevole. Allora al versetto 21, al versetto 22, 21, c'è 21, scusami Luca, perdonami, l'iniziativa di Dio. Non è bene, non si trova un aiuto che gli sia convenevole, allora Dio riprende l'iniziativa. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al poco posto d'essa. Qui dico una piccola parentesi, che ieri gioivo anche in questo. Se l'uomo pensa di aver fatto la prima operazione chirurgica, non ha avuto il primato neanche qua. La prima anestesia totale l'ha fatta Dio. E anche la prima operazione chirurgica. Il profondo sonno e la costola. Richiusa perfettamente al posto di essa la carne di Dio. Questa è una piccola parentesi. Ma Dio è meraviglioso. L'uomo non ha il primato in niente, ma Dio ha il primato in ogni cosa. Cristo ha il primato in tutto. E infatti la scrittura dice affinché in ogni cosa egli avesse il primato. E questo è meraviglioso. Versetto 22, andiamo avanti. L'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta dall'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. C'è la dichiarazione dell'uomo a questo punto. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne delle mie carne. Ella sarà chiamata donna o Isha, come già ci è stato detto, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e questa è una dichiarazione di Dio, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Qui il termine quando dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, per quello che ho trovato, si unirà alla sua donna, è detto anche. E questo è importante al giorno d'oggi, perché il comandamento di Dio è l'uomo si unirà alla sua donna e i due saranno una stessa carne. Questo fa parte nel progetto di Dio. E questo è ciò che dice la parola di Dio. L'uomo non si può unire a nessun altro se non alla sua donna, a sua colei che sarà sua moglie. Ok? E questo è importante. La rivelazione di Dio è perfetta già al tempo del sesto giorno, anzi no, qui siamo oltre, al tempo comunque, quando il Signore ha dato i suoi comandi e ha terminato il suo atto creativo con i seguenti comandamenti che il Signore ha dato. Questo è un comando. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Progetto di Dio eterno. Anche questo fa parte del progetto, per quanto raccolta, eterno di Dio, anche perché la benedizione della moltiplicazione e della generazione riposa su questo progetto di Dio. Andiamo oltre e arriviamo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Questo è molto profondo e io non ho la pretesa di andarci, di andare nella profondità di questo testo, però possiamo capire qualcosa da questo. L'uomo, Dio creò l'uomo a sua immagine, Dio fece l'uomo a sua immagine, lo formò a sua immagine, ci ha fatti simili a lui. Ci ha fatti per lui. Ci ha fatti simili a lui, ci ha fatti per lui. Ci ha fatti per avere relazione con lui. Ci ha fatti a sua immagine, ci ha comunicato delle caratteristiche, ci ha comunicato, ci ha trasmesso delle sue caratteristiche affinché noi potessimo avere relazione con lui. Gli uni con gli altri, perché Dio è un Dio di relazione, ci ha fatti simili a lui per essere suoi. Non ci dimentichiamo mai quello che abbiamo letto prima in Efesini capitolo 1 versetto 3, da 3 a 6, affinché fossimo suoi figliuoli, simili a lui. Come il padre genera un figliuolo che gli è simile, così Dio ha generato l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza affinché avesse relazione con lui. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso. E questo cosa ci dice da un punto di vista pratico? L'uomo si può conoscere soltanto se si conosce colui che lo ha generato, colui che lo ha fatto. Noi non possiamo conoscere l'uomo e non possiamo conoscere l'essere umano e non possiamo conoscere nemmeno noi stessi se non conosciamo Dio. Noi siamo stati fatti per conoscere Dio, per conoscere e per amarlo. Non per niente la scrittura ci dice che questa è la vita eterna, questa è la vita. Conoscere te, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita, il senso della vita, il senso di essere stati fatti a sua immagine affinché noi potessimo conoscere Dio, affinché potessimo avere relazione con Dio. E questo fatto è meraviglioso. E man mano che l'uomo si allontana da Dio, dalla conoscenza di Dio, si allontana dal senso dei suoi giorni. Quando l'uomo si avvicina a Dio, avvicinatevi a me, appressatevi a me, ed io mi appresserò a voi. Quando l'uomo si avvicina a Dio, quando l'uomo si avvicina in Cristo a Dio, conosce lo scopo dei suoi giorni, perché noi non siamo un caso, ma siamo un progetto. Se vogliamo conoscere il progetto della nostra vita, perché Dio ci ha su questa terra, perché Dio ci ha messo in questa città, perché Dio ci ha messo in questa famiglia spirituale e anche in una famiglia di sangue, perché Dio ci ha dato, e questo lo riflettevo molto per me, perché non ci penso a volte spesso, non ci penso spesso, se Dio ci ha collocati in un certo luogo di lavoro, se Dio ci ha fatto incontrare certi uomini, se Dio permette che oggi siamo ancora su questa terra, nonostante per la grazia di Dio abbiamo la vita eterna, quindi nel momento che la vita eterna è stata raggiunta uno potrebbe dire ok, ora ti potrei anche prendere, ma il Signore ci lascia per un tempo affinché noi cresciamo nella conoscenza di Lui e affinché il progetto di Dio si compia nella nostra vita, in noi e in coloro che sono attorno a noi, come dice la Scrittura, affinché la pazienza di Dio che attende affinché il numero dei suoi sia completo. Dio non ritarda l'adempimento delle sue promesse, ma è paziente verso di voi, affin tanto che il numero dei suoi sia completo. E questo è meraviglioso. In Atti capitolo 17, riguardo a quello che ho detto, e adesso, versetto 26, è scritto: egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni, Atti capitolo 17, 26, degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra. Guardate cosa dice qui l'Apostolo per lo Spirito, avendo determinato le epoche loro assegnate. Non siamo un caso, siamo un progetto, il progetto di Dio. Avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Affinché, guardate perché Dio ha fatto tutto questo, cerchino Dio. Affinché cerchino Dio. Se mai giungano a trovarlo, benché egli non sia lungi da ciascuno di noi. Dio ha segnato dei tempi, delle epoche, dei confini, degli spazi, delle case, delle famiglie, delle città, delle nazioni, tutte formate da un uomo solo, come abbiamo letto, tratte da un solo uomo, affinché lo cerchino, perché l'uomo è fatto per Dio, affinché cerchi Dio e conoscendolo trovi lo scopo dei suoi giorni. E oggi la parola ci dice che in Cristo noi possiamo conoscere Dio. E ogni giorno tramite Cristo, la Scrittura ci dice, se ci arriviamo, che siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria. Il piano di Dio non è cambiato. Il piano di Dio della Genesi è lo stesso che troviamo nell'Apocalisse e anche in tutto il Nuovo Testamento. È vero, c'è stata la caduta, il peccato, c'è stato tanto dolore, c'è il dolore, c'è tutto ciò che il peccato ha provocato, ma Dio è sovrano su tutto questo. E c'è stato Cristo. Il mondo attendeva la venuta di Cristo affinché potesse redimere, affinché potesse riscattare, affinché potesse espiare, affinché potesse ridare quella immagine perduta, non perduta, ho detto male, corrotta, non perduta, mai perduta, ma corrotta dal peccato. Il piano di Dio è sempre stato sussistente, sin dall'eternità. E questo è meraviglioso. Questo ci dà gioia. Ci dà gioia di sapere che non siamo in balia del vento, ma siamo in mano di Dio, da sempre. Da sempre. Non siamo in balia dei venti, non siamo in balia delle tempeste, ma siamo nella mano sicura di Cristo. Da sempre. Nessuno ci può rapire da questa sua mano meravigliosa. Allora qual è il grande inganno della presunta scienza, dello stolto che ha detto in cuor suo non c'è Dio? Quello di pensare all'uomo senza vedere il Signore, senza guardare al Signore. Non si può comprendere l'uomo se non ci si accosta al suo formatore. E Dio si lamenta di questo nella parola di Dio, un testo che il fratello Crescenzo cita spesso, ma perché nessuno dice dov'è Dio? Il mio creatore, la versione inglese dice il mio formatore, perché traduce maker, che nella notte concede canti di gioia. Nessuno lo dice dov'è Dio, colui che nella notte concede i canti di gioia. E questo è meraviglioso. Allora il versetto 7 di Genesi 2 dice: l'Eterno è Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. A differenza delle altre anime viventi, di cui la parola di Dio ci parla al primo capitolo, in relazione agli animali, e anche perché si chiama anche le altre creature che sono spirituali. Stiamo vedendo un pochino gli angeli nello studio del libro dell'Apocalisse. Solo dell'uomo è detto: gli soffiò nelle narici un alito vitale e divenne una vivente, a differenza delle altre creature. E una cosa pensavo mentre riflettevo su questo: quando l'uomo aprì i suoi occhi, vide il suo creatore davanti a lui, il suo formatore. E questo è meraviglioso. Questo ci dà, per noi ci dà un messaggio incredibile. Quando i nostri occhi veramente si aprono e si schiudono alla vita, come dice la parola, noi vediamo il nostro creatore benedetto, colui che ci ha fatti. L'uomo divenne un'anima vivente. E questo è un meraviglioso messaggio della parola di Dio. La creazione fu la fattura, la formazione dell'uomo fu immediata, non fu una mutazione, non fu, questo testo lo dice chiaramente, non fu una mutazione, non fu qualcosa che divenne o che si, diciamo, migliorò nel tempo, ma la creazione dell'uomo fu immediata. Per mezzo del soffio di Dio. Dio soffiò e l'uomo divenne un'anima vivente. Questa non è la cosa che ci dice la parola di Dio. E ci dice anche qualcosa di più. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. L'uomo vivente divenne vivente da qualcosa di inorganico. La polvere della terra, dall'argilla, dalla polvere della terra, Dio soffiò e ci rese viventi. Sia gloria al suo nome. Noi siamo risultato del soffio di Dio. Noi siamo a somiglianza e immagine di Dio. Siamo il risultato del soffio di Dio nelle nostre narici. E questo è meraviglioso. E ci ha fatti a sua immagine. L'uomo è esclusivo. Abbiamo questa rivelazione nell'uomo. E questo non ci deve rendere gradassi, ma ci deve umiliare e dire che nonostante il nostro privilegio di essere fatti a immagine di Dio, l'uomo per il suo orgoglio è caduto molto in basso. Molto in basso. Nonostante i privilegi di Dio, si è fatto a sua immagine, a sua somiglianza. Siamo caduti molto in basso. Non lo vedremo oggi, gli effetti della caduta, o cos'è la caduta, o nella parola, quello che ha comportato il peccato, ma siamo caduti molto in basso, ma per gloria, gloria al suo nome. Il piano di Dio non mutò, non è mutato, poiché era eterno. E oggi noi in Cristo siamo ripristinati nel senso dei nostri giorni, essere a sua immagine, essere simili a lui. E questo è meraviglioso. Quando Dio vide tutto quello che aveva fatto, contemplò tutta la creazione, compresa l'uomo, e disse: tutto quello che ho fatto è molto buono, è molto buono. E qui penso che anche questo molto buono a conferma di quanto ho detto prima, e mi pare di vedere nella parola, in questo termine del sesto giorno creativo e del settimo giorno nel quale Dio si riposò e contemplò tutta l'opera sua, questo molto buono è precedente, per quanto mi riguarda, anche alla ribellione angelica. E quindi il progetto uomo non è una reazione a quello che è successo, ma è un progetto che va al di là del tempo, innanzi alla fondazione del mondo. Allora, vediamo velocemente, senza entrare nel dettaglio, perché il tempo vola, e chiederò solo 6 minuti aggiuntivi, perché all'inizio non si sentiva, se avete pazienza. Se non l'avete, dite, non c'è problema. La scrittura ci dice qualcosa riguardo a cosa vuol dire questa immagine di Dio. È molto, molto ampio, però ci sono alcune cose che vorrei potessimo vedere assieme. La parola ci dice che l'uomo è stato fatto retto. L'uomo è stato fatto retto e anche, quindi senza peccato, e anche in modo meraviglioso e stupendo. Questo è scritto nel Salmo 139, al versetto 14. L'uomo è stato fatto retto e in modo stupendo e meraviglioso. Leggiamo insieme da Ecclesiaste, al capitolo 7, versetto 29. Questo è un testo importante, soprattutto se il Signore ci darà la grazia di vedere il peccato, cosa questo ha comportato. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto. Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Cosa vuol dire l'uomo retto? Che Dio non ha creato l'uomo inclinato al peccato. Questo è errato secondo la rivelazione della scrittura. Dio lo ha fatto retto, lo ha fatto perfetto, lo ha fatto a sua immagine, talché che non lo vediamo anche che non l'ha fatto per morire. L'uomo non era stato fatto per la morte. Dio lo ha fatto retto, quando lo ha fatto, formato e creato, secondo per quanto dice, quello che dice la scrittura, a immagine di Dio, lo ha fatto. Quindi uomo e donna sono retti, sono stati fatti senza peccato. Questo è importante. L'uomo non aveva alcuna inclinazione al peccato, quindi era libero di scegliere. Libero di scegliere. Secondo il comandamento di Dio. Egli lo ha fatto retto. Questo è molto, molto importante. Quindi con la capacità di relazionarci con Dio, l'uomo era in relazione con Dio. E senza peccato. Questo è importante. Dio non ha creato l'uomo col peccato. Questo è fondamentale e molto importante. Dio non lo ha creato. Dio lo ha creato retto, ci dice la parola del Signore. Un altro punto importante è il senso dell'eternità, l'eternità dell'uomo. Dio lo ha creato eterno. In Ecclesiaste, al capitolo 3, versetto 11, è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. E questo ci richiama forse un po', perlomeno a me personalmente, al molto buono della creazione. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sia benedetto il Signore. Quando ci ha creati, Egli ci ha messo il pensiero dell'eternità. E questo pensiero non è sparito. Ecco perché l'immagine di Dio non è perduta, ma è corrotta, è compromessa dal peccato. L'uomo sente, ha questo pensiero dell'eternità, ma lo traduce in molti modi. E queste sono maestre, purtroppo, le religioni che prescindono dalla conoscenza di Dio. tramutare questo in cose che non sono vere, ad esempio la reincarnazione. La scrittura dice chiaramente che è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e poi viene il giudizio. Questo è un altro testo delle scritture. Ma l'uomo ha in sé, per la grazia di Dio, io penso nella sua immagine, il senso, il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non ne possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. È vero, ora vediamo in modo oscuro, come in uno specchio, ma un giorno, per la grazia di Dio, come dice Scrittura, vedremo pienamente, perché lo vedremo faccia a faccia, come Egli è, come dice la parola di Dio. E questo è meraviglioso. Quindi due punti importanti. L'uomo, il Signore, ci ha fatto retti prima del peccato e ha messo nell'uomo il senso dell'eternità, il pensiero dell'eternità. Infatti l'uomo muore, peccatore, nel corpo, ma l'anima non è eterna, la parte immateriale dell'uomo. E questo lo vediamo in due testi che non leggiamo, ve li lascio se volete. Per esempio Luca capitolo 16, che parla di Lazzaro, del ricco e di Lazzaro, e versetti 23 e 25, in cui troviamo Lazzaro nell'Hades, negli inferi, e lo vediamo anche in Filippesi capitolo 1, questo è un altro testo di cui Paolo, quindi un uomo, un figliuolo di Dio, un credente, un uomo vivificato, che dice: io sono stretto da due parti, da un lato mi è più caro partire dal corpo ed essere col Signore, ma dall'altro vedo che l'essere con voi è per voi più utile. E quindi questo ci dice che questa eternità, questa immagine di Dio, questa parte dell'immagine di Dio non è perduta, ma è corrotta. E la morte è uno di questi segni evidenti della corruzione di ciò che Dio aveva pensato per noi. Se volete, non abbiamo tempo, però riguardo a questo c'è un testo molto molto bello nel Salmo 8, al capitolo 8, dal versetto 4 al versetto 9, che se volete lo potete leggere a casa, che parla dell'opera di Dio e dell'uomo. Quindi immagine e somiglianza nel contesto. Quindi in questo contesto di Genesi ci sono moltissime cose per cui potremmo vedere, però in breve possiamo vedere che l'immagine e la somiglianza di Dio si vede nella capacità di relazionarsi. E Dio è un Dio di relazione, ha voluto relazionarsi con l'uomo, con Dio, ma anche con la donna. L'uomo aveva, e con gli animali stessi, seppure, come dice spesso il nostro caro fratello Giorgio, di rango inferiore, l'uomo ha capacità, in modo differente, rispetto alla donna ovviamente, di relazionarsi anche con gli animali. Questo è un dono di Dio, fa parte di ciò che Dio ci ha dato, creandoci, formandoci alla sua immagine. All'uomo è stata data intelligenza, all'uomo fu data creatività, l'uomo può creare, non crea come Dio, che ha creato da cose non esistenti, poiché la creazione, la parte iniziale, è dal nulla. Ma l'uomo è creativo, può creare, può fare cose da cose esistenti. E questo è un dono di Dio. All'uomo è stata data la capacità di provare emozioni, di avere nei suoi attributi le emozioni. Dio ha questo, e lo vediamo. Dio ama, Dio odia, vediamo nella parola di Dio. Odia il peccato, odia l'iniquità, eccetera. All'uomo sono state date caratteristiche morali, vediamo spesso che è citato il cuore, è citata la mente. Per le emozioni vengono spesso citate le viscere nella parola del Signore. L'uomo provoca, ha una volontà, come Dio ha una volontà. E di più è stato dato all'uomo. È stato dato all'uomo di fare succedere cose sulla base della sua volontà, come Cristo, come Dio ha creato, Dio ha voluto creare ed ha creato. Dio disse e la cosa fu, in piccolo ovviamente, ma anche all'uomo è stato dato che da una sua azione ne venga una conseguenza. Quindi da un'azione dell'uomo vi è comunque una reazione di quello che c'è intorno. E tutto questo è l'immagine di Dio. Che meraviglia essere stati fatti, pensate, pensare di essere evoluti da una molecola invece che essere i miliardi, stramiliardi di anni con 1 alla 10 alla meno 40, qualcosa del genere di probabilità, rispetto a pensare di essere il frutto del piano glorioso di Dio, soffio, e essere a sua immagine. E questo è meraviglioso. E c'è un testo che ci dice che noi non abbiamo perduto l'immagine di Dio, ma è stata compromessa. Questo è Genesi capitolo 9, versetto 5-6, ve lo leggo alla velocità del vento. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Qui è il momento post-diluviano. Ne chiederò conto ad ogni animale e chiederò conto della vita dell'uomo dalla mano dell'uomo alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo perché Dio ha fatto l'uomo a immagine sua. L'immagine di Dio, seppur corrotta, è mantenuta dall'uomo. E per Dio è importante che noi siamo stati fatti a sua immagine. Talché questo versetto ci dice chiaramente: attenti, io chiederò conto perché voglio che capiate che l'uomo è importante. Perché è fatto a mia immagine, per cui l'uomo è importante per Dio, perché è fatto a mia immagine. E la legge stessa, Mosè ci dirà più avanti, che l'uomo è importante. Qual era il senso di dire tu toglierai la vita a qualunque uomo che ucciderà un uomo? Io voglio che tu capisca che l'uomo è importante, per questo ti devo dire che attento perché pagherai per le tue azioni, non perché io abbia gusto nel punirti, ma perché voglio che tu capisca che l'uomo è importante per me. Tu per Dio sei importante, lo capisci? E quanto è importante? Tanto che io do Cristo, ho dato Cristo per te. Ti amo, ti ho amato, sei importante per me. Ti ho fatto mia immagine, sei importante per me. Il peccato ha corrotto questa immagine, ma io in Cristo ho restaurato ciò che il peccato aveva distrutto. Sei importante. E questo è meraviglioso. Allora chiediamoci. In questi ultimi 10 minuti, sulla base di quello che abbiamo letto nella parola, e c'è molto altro, perdonatemi se sono potuto arrivare fin qui. Ha Dio mutato il suo piano originale? E queste sono domande che ho fatto a me stesso. Ha rinunciato a far sì che l'uomo porti la sua immagine e gli somigli, come aveva programmato sin dalla prima della fondazione del mondo? Ha egli rinunciato ad abitare con gli uomini? Se così fosse, la morte e il peccato avrebbero trionfato, ma sia benedetto il nome del Signore, perché Dio ha trionfato sul peccato e la morte in Cristo Gesù. Sia benedetto il suo nome, il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, l'agnello di Dio, ha vinto. La rivelazione biblica ha vinto affinché noi riprendessimo. Per la sua grazia, per mezzo del suo spirito che dimora in noi, potessimo rimportare, potessimo spogliare il vecchio per rivestire quel nuovo che, guarda caso, si va rinnovando ad immagine di colui che lo ha fatto. La Bibbia è meravigliosa. Dalla Genesi all'Apocalisse ha un unico messaggio. Io ti amo. Tu sei fatto a mia immagine. Sei caduto, ma io ho provveduto il tuo riscatto affinché ci possa essere una eternità come con me. Mi commuove pensare al Signore che camminava sul far della sera, Genesi, che ha detto ad Adamo, chiamandolo: dove sei? Dove sei? E il Signore che ci ha fatti a sua immagine ci ha recuperati, sia gloria al suo nome, per essere suoi per sempre. Questo non è stato senza prezzo, ma è costata la vita del figliuolo di Dio, la sua umiliazione, la sua morte, le sue lividure, ma la sua risurrezione, la sua ascesa al cielo e la sua glorificazione alla destra di Dio, come ci ricordava il fratello Daniel, seduto alla destra della potenza, alla destra della maestà, alla destra del Padre, per sempre. Ha egli Dio mutato i suoi piani? No, non li ha mutati, ma li ha compiuti, come egli aveva promesso, in Cristo, nel suo servo, nel suo unto, innanzi alla fondazione del mondo. Li ha compiuti, egli è compiuto. Colossesi ci dice al capitolo 1 che egli è l'immagine dell'invisibile Dio. E la parola ci dice che noi siamo in Cristo, e Cristo è in noi, l'immagine dell'invisibile Dio. La presenza di Dio, io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi. La presenza di Dio per lo Spirito Santo è in noi, affinché l'immagine di Dio sia ripristinata passo dopo passo, fin tanto che non saremo perfetti quando Egli ci risusciterà alla sua presenza. Il piano di Dio non è cambiato, sia gloria al suo nome. Il piano di Dio è eterno e noi ne siamo parte. Egli ci ama. Romani capitolo 9, 8, versetto 29 dice: predestinati per essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Guardate il piano di Dio. Noi siamo predestinati ad essere conformi a immagine del figlio, perché il figlio è immagine di Dio e Dio non ha cambiato il suo piano, sia gloria al suo nome. Crediamoci in questo. All'immagine del suo figlio, egli sia il primogenito, guardate Efesini 1:3-6, Romani 8:29, il primogenito fra molti fratelli. Egli è Padre nostro. Egli è Padre nostro. E il figlio è il primogenito, l'immagine di Dio, e noi siamo riportati ad essere immagine del suo figliuolo. E vi lascio anche, se volete leggerlo a casa, Efesini 4, 22, 24 e Colossesi 3, 10. È lo stesso identico messaggio della Scrittura. Noi siamo invitati, fratelli e sorelle, a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio. Guardate il piano di Dio. Il piano di Dio è unico, dobbiamo vedere la parola in un tutt'uno. Creati ad immagine di Dio. Efesini 2:10 dice: noi siamo fattura di Lui e in Lui siamo stati creati in Cristo Gesù affinché compiamo quelle opere che Egli ha innanzi preparate affinché noi le pratichiamo. Siamo fattura di Lui, siamo immagine sua e il piano di Dio si adempie in noi per mezzo dello Spirito Santo. In 2 Corinzi 3:17-18 dice: il Signore è lo Spirito, dove il Signore qui vi è libertà, e tutti, questo lo metti Luca per favore, Seconda Corinzi 3:18, e tutti contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, guardate cosa succede, il piano di Dio eterno, 18, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. Il piano di Dio si adempie per lo Spirito Santo in Cristo Gesù, per la grazia di Dio in noi. Secondo, che opera il Signore, che è Spirito. Dio sta operando nelle nostre vite per ripristinare l'immagine sua, a immagine di Dio. Allora, la Scrittura ci mostra all'inizio dei tempi dell'uomo e della donna in un giardino delizioso. Chiude con gli uomini in una città tutta d'oro, preparata da Dio. Il giardino è preparato da Dio, la città dorata che scende dal cielo è preparata da Dio. Nel giardino c'erano sole e luna a scandire i giorni. In quel giorno eterno non ce ne sarà più bisogno, perché ci sarà la gloria di Dio e dell'agnello. In Eden c'era l'albero della vita e vi sarà ancora, assieme a colui che è la vita, il principe della vita. In Eden c'era un fiume che adacquava e si spartiva in quattro braccia. Là ci sarà il fiume dell'acqua e della vita, limpido come cristallo, che procede dal trono di Dio e dell'Agnello. In Eden non c'era peccato, là non vi sarà alcuna cosa maledetta. In Eden il Signore camminava sul far della sera. Scusate. Là vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e noi saremo alla sua presenza. Là, quando saremo finalmente risuscitati col nostro corpo, dopo aver portato l'immagine del terreno, 1 Corinzi 15, versetto 49, porteremo per sempre l'immagine del celeste. E saremo a immagine, finalmente, ripristinati completamente col corpo glorificato alla presenza di Dio e dell'Agnello. Prima Giovanni 3,2 dice: diletti, ora siamo figli di Dio e non è ancora manifesto quel che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, a sua somiglianza, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza, c'è qualcuno che ha questa speranza di vederlo come Egli è? Io ce l'ho. Nella mia piccolezza io ho questa speranza. Si purifica come esso è puro. Chiunque ha questa speranza cammina per lo Spirito di Dio, di gloria in gloria, purificando affinché lo Spirito purifichi la sua vita in attesa di essere alla sua presenza. Chiudo, fratelli, e vi chiedo innanzi perdono. No, sono in 05, avevo promesso 6 minuti. Lascio la parola alla scrittura per chiudere questo passo. Guardate, là era e così sarà. Il piano di Dio è perfetto. È perfetto. Chiudo con Apocalisse capitolo 22, versetto 1 a 5. E con queste ultime parole vi abbraccio e vi saluto in Cristo nel Signore, avendo questa speranza nel mio cuore, e credo che questa era il vostro. Similmente, sia nel vostro similmente. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come il cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città ed ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che da 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori li serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome. Non ci sarà più la notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada. Scusate, né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio. Ed essi regneranno come era previsto dall'inizio, quando il Signore ci ha dato il dominio con Lui nei secoli dei secoli. Che il nostro cuore colga questa parola e la ritenga in un cuore onesto e buono. Amen.